save them. Play as time goes by.
Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it.
I'll hum it for you. Sing it, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Amici di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del mercoledì con il mondo del cinema. La nostra sigla dice che il tempo passa e sono passati 10 anni, proprio ieri, anzi ricorreva esattamente il 10° anniversario, dalla morte di Marcello Mastroianni, uno degli attori più amati sicuramente del cinema italiano ma del cinema internazionale. Proprio ieri, 19 dicembre, presso l'Auditorium Conciliazione qui a Roma è stato presentato un documentario che vuole ricordare appunto la figura di Marcello Mastroianni, un documentario che porta un titolo molto particolare perché in qualche modo è una parafrasi, no, del suo film forse più famoso. Si titola infatti Marcello, una vita dolce. Ne sono autori Mario Canale e Anna Rosa Morri. E noi vogliamo cominciare questo ricordo nostalgico di Marcello Mastroianni proprio ascoltando la colonna sonora di quel film tanto famoso, cioè La dolce vita del 1960, la musica di Nino Rota, il film di Federico Fellini, che è forse il titolo che ha dato a Marcello Mastroianni veramente la notorietà improvvisa e internazionale. Ascoltiamo. Dicevamo una notorietà improvvisa, nel senso che Mastroianni aveva in realtà cominciato abbastanza giovane, addirittura ci sono delle sue comparse perfino da bambino al cinema, insomma aveva cominciato veramente giovanissimo a fare del cinema, guardato con un po' di sufficienza da parte dei colleghi, degli amici che lavoravano invece all'Accademia d'Arte Drammatica, che avevano ben altra sostanza, no, su cui poggiarsi. Marcello Mastroianni lavorava sì in teatro, ma al teatro dell'università, sembrava quindi appartenere ad una categoria un po' inferiore rispetto a quella cui appartenevano, non so, Gassman, Visconti. Fu proprio Visconti però invece a notarlo e a offrirgli delle parti in teatro, e con la regia di Visconti e tra l'altro proprio con Gassman come coprotagonista, Mastroianni fece addirittura un Oreste che secondo le cronache dell'epoca gli attirarono gli insulti di Visconti, ma invece le lezioni di Gassman e la materna protezione di Rina Morelli, che era anch'essa appunto nel cast. Ma poi con Visconti girò, intanto interpretò in teatro delle cose straordinarie, in particolare Chekhov, Zio Vania e poi ancora Le tre sorelle, e poi anche il teatro moderno che Visconti portava in quel momento in scena, e quindi La morte di un commesso viaggiatore, in cui interpretò prima il figlio minore Joe e poi Biff, quindi appunto uno dei coprotagonisti della vicenda, e più avanti anche da Tennessee Williams Il tram che si chiama Desiderio, anche qui in due ruoli, prima quello di Mitch, poi quello invece del protagonista Stanley Kowalski. E la stessa entrata in sordina, se vogliamo, lo stesso modo educato di proporsi che Marcello Mastroianni possedeva, ha accompagnato anche la sua vicenda cinematografica, per cui se il suo esordio è stato un po' simile a quello che poi lui era un po' nella vita. Lui era nato a Fontana Liri nel 1924 e quindi veniva anche scherzosamente dagli amici chiamato il Ciociaro, quindi si aveva cominciato proprio come il provinciale arrivato in città con ruoli, non so, da tassista, da vigile urbano, E piano piano, proprio con il 1960, che fu un anno fantastico per la sua carriera, e con l'incontro con Federico Fellini, che gli diede il ruolo di protagonista nella Dolce Vita, il personaggio cinematografico di Mastroianni si modificò perché diventò più raffinato. Dalle interpretazioni, tutte più o meno con una chiave in qualche modo comica, divertente, legate soprattutto alla sua ingenuità, alla sua bonarietà, che erano i personaggi che aveva incarnato fino a quel momento, improvvisamente assunse un'eleganza che poi sarebbe rimasta sua per tutto il resto della carriera, ma soprattutto una sorta d'amarezza, di malinconia, che appunto nel personaggio di Marcello, che non a caso porta proprio il suo nome nella Dolce Vita, avrebbe poi continuato ad accompagnare appunto la carriera di Mastroianni, che avrebbe esplorato proprio in maniera più sottile, proprio, dicevo, questo aspetto, se volete, dell'italiano medio, comunque dell'italiano di quell'epoca, cioè di un uomo che improvvisamente perdeva le proprie certezze, che cominciava a interrogarsi appunto sulla propria esistenza, sul senso della vita. Marcello Mastroianni possiede sempre nello sguardo una sorta di sperdutezza, una sorta di incertezza che appartenevano, se volete, anche all'uomo e che quindi ha espresso con estrema sincerità anche sullo schermo. Una delle qualità che infatti nel documentario di Mario Canale e Anna Rosa Morri viene fuori, proprio perché testimoniato da molte delle persone che hanno lavorato con lui, è l'assoluta fiducia che Mastroianni aveva quando lavorava con i grandi poi registi che l'hanno diretto. Intanto abbiamo nominato Fellini. Proprio con Fellini Mastroianni sembrava avere una sorta di simbiosi. Se inizialmente Fellini l'aveva scelto perché Mastroianni sembrava incarnare il ruolo dell'uomo qualunque, sembrava possedere appunto questa caratteristica di assoluta normalità, no? Proprio l'uomo comune, in verità divenne poi il volto più soggettivo del cinema di Fellini, nel senso che divenne in qualche modo proprio il suo alter ego, questo ovviamente diventa particolarmente palese in un film come 8 e mezzo, in cui Mastroianni è chiamato proprio a incarnare sullo schermo appunto la figura stessa di Fellini. E Fellini ricordava questa assoluta fiducia di Marcello, che sembrava quasi durante le spiegazioni delle scene, del modo in cui avrebbe dovuto affrontare una scena, Anouk Emeco, protagonista del film, ricordava che Fellini gli diceva: beh, d'altronde tu sai già. E Mastroianni gli bastava questo per portare poi sullo schermo, con l'abbandono totale nelle mani del regista, la più profonda, la più delicata dimostrazione delle intenzioni del regista. Accanto a questa fiducia totale nel lavoro del regista che lo dirigeva, Mastroianni sembra avesse insieme una dolcezza, una bonarietà, una capacità di non prendersi troppo sul serio, che l'hanno fatto amare dai suoi coprotagonisti. Era difficile, soprattutto a quell'epoca, quando il divismo aveva ancora una forza notevole, ed erano poi i primi anni, se volete, gli anni 60 del grande divismo italiano, no? gli anni della Dolce Vita, gli anni della Hollywood sul Tevere. Un successo a cui Mastroianni sembrò non credere mai fino in fondo. Sembrava quasi che pensasse che prima o poi, lo ricordava Luigi Magni appunto nel documentario, che prima o poi il sogno sarebbe finito, che in fondo tutto quello che stava vivendo probabilmente se lo stava sognando, forse dormiva in realtà mentre stava vivendo tutto questo. Prima o poi si sarebbe appunto svegliato, si sarebbe ritrovato nel suo appartamento di San Giovanni, nel quartiere popolare dove viveva sua madre, e tutto sarebbe appunto finito così, come una bolla di sapone. D'altronde lui stesso, parlando appunto nelle testimonianze che nel documentario sono raccolte, di interviste fatte appunto direttamente a lui, quando parla della sua carriera e della fama che aveva raggiunto, tende piuttosto a ritenere questo una costruzione giornalistica, ma in fondo una cosa a cui lui fondamentalmente non crede del tutto. Probabilmente era troppo modesto in questo, perché invece non solo la fama, ma l'amore del pubblico e l'attenzione dei più grandi registi del cinema, ho citato Fellini, ma naturalmente la carriera di Mastroianni è ricca di nomi straordinari, da Bolognini a Germi, a Risi, a Ferreri, quindi tutti i più grandi maestri veramente del cinema italiano, hanno, Ettore Scola, hanno avuto nel volto di Mastroianni la loro questa capacità quasi simbiotica che lui aveva di vivere le emozioni, le incertezze, i dolori che appunto questi registi hanno voluto portare sullo schermo. E per chiudere questo nostro omaggio doveroso a Marcello Mastroianni e a questa sua capacità intatta che ha conservato fino alla fine di giocare sullo schermo e sulla scena, perché poi l'ultimo lavoro che ha fatto è stato proprio un ritorno al teatro con Le ultime lune, quasi fosse così un ultimo contatto con il pubblico, il contatto più vero con il pubblico che ogni sera era lì appunto ad applaudirlo. Dicevo, proprio per chiudere, mi piace ricordare una testimonianza di Manuel de Oliveira, con cui Mastroianni aveva lavorato, e che gli disse: se dovesse capitarti un altro ruolo, un altro personaggio che tu pensi sia adatto a me, mi raccomando chiamami. E de Oliveira interpretava questa richiesta di Mastroianni come in qualche modo la speranza di non morire, come se un nuovo ruolo offerto significasse per lui la possibilità di prolungare in qualche modo la sua vita. E noi chiudiamo appunto questo nostro programma ascoltando ancora una colonna sonora di un film di Marcello Mastroianni, un film di Dino Risi del 1981, si chiama Fantasma d'amore, la musica è di Ritz Ortolani, al clarinetto c'è Benny Goodman. Chiudiamo così allora il nostro programma, vi do appuntamento con As Time Goes By a mercoledì prossimo.